Le 20 e un minuto, buonasera, un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. E dunque si è conclusa la settimana del referendum, una settimana che ha terremotato il panorama politico italiano. Ecco, chi l'avrebbe mai detto fino a 7 giorni fa. Restiamo su questo stasera all'orizzonte delle 20, benvenuti, questo è lo spazio per delle conclusioni finali dunque su questo voto, su quello che ci ha lasciato il voto di domenica e lunedì, ma soprattutto su quello che il caos si è creato attorno alla destra italiana e sulla fase 2 che ora si apre per Giorgia Meloni, una fase 2 per niente facile. Perché persa l'aura di infallibilità, l'investitura popolare che lei sempre ha rivendicato, adesso per la Presidente del Consiglio la sfida è recuperare in qualche modo credibilità in vista anche dei prossimi appuntamenti elettorali, soprattutto quello che accadrà da qui a un anno, forse meno di un anno, con le elezioni politiche. A meno ovviamente di ulteriori scossoni. Una sfida non facile perché il partito adesso è diviso, Fratelli d'Italia, dopo le dimissioni di Daniela Santanchè che hanno creato una frattura tra la corrente romana e quella milanese. E soprattutto difficile perché adesso gli alleati cercheranno sempre più spazio ai danni di Giorgia Meloni. La mossa di Marina Berlusconi, ad esempio, che ha promosso Stefania Craxi, capogruppo al Senato, sembra andare proprio in questa direzione, cioè liberare Forza Italia pian piano dall'abbraccio sovranista di Fratelli d'Italia. E dunque, come uscire dall'angolo per Meloni e che prospettive ora per chi punta invece a scardinarla, cioè Lega e Forza Italia, se poi davvero c'è una sorta di questione tutta interna alla coalizione di maggioranza? Le cose che le dividono sono tante, ma poi abbiamo visto spesso come siano sempre stato in grado di ricucire per pur di stare al governo. Lo vediamo stasera con i nostri ospiti. Saluto il primo che è già in collegamento con noi, è Rinaldo Gianola. Benvenuto, Rinaldo.
Buonasera a tutti.
Rinaldo Gianola, giornalista di lungo corso, ha lavorato all'Unità, Repubblica, La Stampa e anche a Radio Popolare, dunque bentornato sulle nostre frequenze, Rinaldo.
Allora, grazie a voi.
La mossa di Marina Berlusconi, io partirei da qui con te. Che cosa rappresenta nel rapporto con Meloni promuovere Stefania Craxi? Che lo sappiamo, non è mica un nome a caso. Che segnale vuole dare la figlia del fondatore di Forza Italia?
Marina Berlusconi ha voluto dare un'impronta, diciamo, liberale, più liberale a Forza Italia, ma già nei mesi scorsi con alcune uscite, un'intervista sul Corriere della Sera, alcune dichiarazioni in cui apprezzava addirittura, diciamo, alcune espressioni della sinistra a tutela dei diritti civili, quindi questo, diciamo, fa parte un po' del suo background. Oggi, dopo una sconfitta elettorale durissima, perché Marina Berlusconi e il fratello Pier Silvio si erano spesi in maniera evidente per il sì alla riforma della giustizia, perché volevano dedicarla alla memoria del papà, a Silvio, fondatore di Forza Italia, dopo questa sconfitta naturalmente bisogna un po' ricalibrare i toni e mettersi ventre a terra, perché tra un anno ci sono le elezioni politiche, forse prima, ma tra un anno ad esempio si vota anche a Milano per il sindaco, e questa battuta d'arresto segna secondo me una riflessione profonda, almeno da parte di Forza Italia che sta, diciamo, alla famiglia Berlusconi come una diretta emanazione. Non fosse altro perché Forza Italia, i debiti di Forza Italia sono garantiti dalla famiglia Berlusconi.
Senti,
questo da sempre.
Sì. Ma Rinaldo, secondo te l'obiettivo o l'ambizione, meglio, si limita a Forza Italia e dunque a ricalibrare l'azione di Forza Italia verso una spinta più liberale come è nella tradizione, oppure l'ambizione è anche maggiore, un'ambizione di leadership all'interno della coalizione della destra e dunque spostare e rispostare di nuovo il centro della destra da Roma, riportarlo a Milano?
Certamente c'è questo obiettivo, cioè di avere una presenza del nord, degli ambienti economici, finanziari, legati alla famiglia Berlusconi, legati a Mediaset, che sono interessi molto forti e molto profondi, che oggi probabilmente non si sentono rappresentati da questa destra, diciamo, alla Colle Oppio, per intenderci, no? Cioè, dove c'è una prevalenza dei toni di Giorgia Meloni e dei suoi. Il fatto che abbiano, che Marina Berlusconi abbia dato un vero calcio negli stinchi a Gasparri e comunque una vecchia nomenclatura di Forza Italia sta a significare che c'è voglia anche di cambiare qualche faccia. In questo senso mi chiedo se ad esempio Tajani potrà restare ancora a lungo diciamo leader di Forza Italia. Non so, però devo dire la verità, se Marina Berlusconi e Per Silvio vogliano assolutamente prendere in mano Forza Italia, perché il loro principale interesse comunque è quello di tutelare gli interessi economici e finanziari della famiglia, che sono rilevantissimi, e una discesa in campo dei figli di Berlusconi in modo diretto, esplicito, personale, forse sarebbe troppo rischioso in questa fase che porta alle elezioni dell'anno prossimo, alle elezioni politiche e anche ad altre scadenze amministrative molto importanti su Milano. Quindi c'è questo dubbio, c'è questa perplessità. Certamente c'è una discontinuità oggi rispetto alla gestione Tajani. Come si manifesterà non lo so, perché ad esempio anche la scelta di Stefania Craxi come sostituto di Gasparri in Parlamento non dà il segno della grande novità sostanzialmente, cioè anzi siamo sempre qui con gli stessi nomi, gli stessi cognomi, gli stessi interessi, e quindi sono anche tra l'altro facilmente criticabili, insomma, queste scelte dall'opposizione, però certamente stanno cercando di trovare la quadra, come si direbbe in questo momento, per uscirne. Bisogna anche tenere presente che c'è una crisi oggi evidente che è apparsa chiara anche durante i funerali di Bossi.
Sì.
È una crisi della Lega, una crisi di consenso, di elettorato, di base sociale. Molti dei vecchi militanti se ne stanno andando, qualcuno pensa di fare un altro partito, c'è stata l'operazione Vannacci che ha comunque decurtato il consenso della Lega. Quindi lì si apre, diciamo, un territorio che potrebbe essere conquistato anche da altre forze di destra, o Fratelli d'Italia, o perché no, anche Forza Italia nella nuova gestione, diciamo, berlusconiana.
Certo.
Insomma, si vedrà, insomma. Certo, sì. Il senso di questa settimana qui comunque è che è successo quello che nessuno si poteva aspettare in pochissimi giorni, insomma, cioè la deflagrazione dei problemi e delle tensioni all'interno della destra, che sono ben più profonde di quanto invece si poteva immaginare.
Decisamente, ed entriamo in un territorio inesplorato un po' per tutti, per Giorgia Meloni in primis, ma anche per gli alleati della coalizione di governo. Grazie Rinaldo per essere stato con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Alla prossima, Rinaldo Gianola. E la mossa di Marina Berlusconi, dicevamo, anche si inserisce in un contesto che vede appunto Meloni per la prima volta in difficoltà politicamente, ma non solo, anche nel rapporto con il paese, o meglio con la nazione, con la N maiuscola, come lei ci ha sempre tenuto a ribadire. La Presidente del Consiglio ha basato in questi anni tutto il suo potere su una presunta sintonia con il popolo che lei rivendicava, un'investitura popolare in nome della quale poi ha di fatto comandato in questi 4 anni. Ecco, dopo la batosta del referendum adesso questo legame sembra essersi rotto, e la pensa così anche la nostra prossima ospite, che è Giorgia Bulli, che abbiamo intervistato questo pomeriggio, politologa all'Università di Firenze, dove insegna comunicazione politica ed elettorale e analisi del linguaggio politico. A Giorgia Bulli abbiamo anche chiesto: allora, quali strumenti ha adesso Meloni per uscire dall'angolo? Sentiamo.
È presto per dire, per parlare di una crisi definitiva della leadership di Meloni, ma certamente ci sono alcuni elementi che ci fanno pensare a un momento per lei tutto in salita, perché la sua sintonia con il popolo, la sua sintonia con la nazione, che è un termine, un concetto che Meloni molto spesso utilizza, si basa sostanzialmente su 3 elementi. Il primo elemento è proprio quello della coerenza, il secondo elemento chiaro che lei molto spesso utilizza e nella comunicazione e nella nelle diverse fasi politiche che ha attraversato, sia nel momento dell'opposizione sia nel momento del governo, è quella dell'identificazione con il popolo, con l'elettorato, e poi quello della raffigurazione di un'unità simbolica con il popolo, con gli elettori, con la nazione. Tutti questi tre elementi in questo momento sono in crisi. Primo elemento della coerenza è in crisi perché, guardando alle vicende post referendum, l'allontanamento di Bartolozzi, del Mastro e Santanchè pone in crisi questa coerenza che lei ha sempre rivendicato, perché di fatto si è sconfessata avendo difeso in prima battuta queste tre personalità e poi avendole allontanato. È in crisi anche l'idea della identificazione con il popolo. Basti pensare che non ha saputo leggere la mobilitazione che ci sarebbe stata per il referendum, e in particolare non ha saputo leggere nemmeno la mobilitazione che c'è stata sul versante giovanile. Quindi anche questa identificazione che il leader tipicamente populista riesce a avere con il popolo in questo momento è in crisi. E poi questa raffigurazione di unità simbolica, pragmatica e comunicativa con la nazione, certamente la battuta d'arresto del referendum la mette in crisi. Questo non significa che si possa parlare di una crisi che porterà a una fine del modello retorico, del modello anche politico della leadership di Meloni, però certamente Meloni si trova adesso a dover ripensare questo legame e a dargli una nuova struttura.
E soprattutto quali strategie può mettere in campo, vista questa debolezza ormai conclamata che lei ci spiegava molto chiaramente, quali strategie per uscire dall'angolo fino al prossimo anno, almeno quando ci saranno poi le elezioni politiche?
Il percorso adesso è tutto in salita, perché c'è una congiuntura molto complessa sia sul versante interno sia sul versante internazionale. Se l'elettorato in qualche modo perdonava a Meloni certe incertezze sul posizionamento internazionale che vedevano appunto l'atlanticismo convivere insieme a un certo tentativo di trovare una sintonia di intenti a livello europeo, queste incertezze di posizionamento adesso le verranno perdonate con molta più fatica, sia dall'elettorato sia all'interno della stessa coalizione, che è un altro punto qualificante. Meloni non è abituata a avere a che fare con una coalizione che mostra delle crepe, almeno non è abituata a doverle giustificare queste crepe all'interno della coalizione, e non è abituata a percepire se stessa, a farsi percepire come una leader che deve mediare all'interno della coalizione e che ha anche alcuni problemi all'interno del suo stesso partito. Questa rinnovata immagine di caduta dall'empireo della leadership che non ha sfidanti internamente è una nuova frontiera per la leadership di Meloni, e vedremo come la affronterà. Dal punto di vista più prettamente politico c'è la difficoltà di non poter intestarsi grandi vittorie sulle quali costruire l'ultimo anno della legislatura, perché non c'è dubbio che la mancanza di grandi elementi di policy making che lei possa rivendicare la indeboliscono, perché le politiche sulle quali lei ha scommesso maggiormente probabilmente le pensava costruendole a partire dalla vittoria di questo referendum, cosa che non è avvenuta, ma le altre politiche non sono state implementate, si pensi per esempio alla questione dell'esternalizzazione delle frontiere, che è stata realizzata ma non del tutto implementata come lei avrebbe voluto. Altre hanno un valore simbolico, le restano le politiche del law and order, della legge ordine, i decreti sicurezza, però su costruire un ultimo anno preelettorale su questo è piuttosto difficile.
questa era Giorgia Bulli, politologa all'Università di Firenze. Dunque quello che ci aspetta è un anno in cui sembra avere le armi spuntate Giorgia Meloni, a parte le politiche di law enforcement, cioè le politiche sulla sicurezza. Molti osservatori ritengono che la legislatura possa essere già finita qui. Ma chissà che accadrà. Ma allora, degli effetti su Forza Italia della sconfitta di Meloni abbiamo parlato, vediamo adesso la Lega, l'altro grande capitolo, l'altro alleato della coalizione di maggioranza. E lo vediamo con il nostro Alessandro Braga, che saluto. Ciao Ale.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatori e ascoltatrici.
Eccoci, ciao Ale. Allora, in che modo una Presidente del Consiglio più debole cambia ora il rapporto anche con la Lega?
Ma possiamo dire che paradossalmente a Salvini è andata bene. Una volta tanto il voto referendario alla Lega non è andato così indigesto come è andato agli altri alleati di governo. Allora, Matteo Salvini se n'è fregato di campagna elettorale, su interesse nei conti. Mi sentite?
È un po' disturbato Ale, però sì, il collegamento va e viene, ma speriamo che possa adesso essere migliore. Vai pure.
Ecco. Ecco, ci stavo dicendo che paradossalmente il risultato elettorale è stato meno indigesto a Salvini rispetto agli alleati di governo, e lo avete raccontato, Forza Italia e Fratelli d'Italia, in particolare Giorgia Meloni. Matteo Salvini, il suo disinteresse nei confronti di questo referendum lo ha dimostrato col disinteresse nella campagna elettorale e col fatto che lunedì è stato molto emblematico, molto simbolico il fatto che il giorno del risultato dello spoglio così se ne sia volato a Budapest da Orbán per un'iniziativa dei patrioti europei a sostegno di Orbán e delle elezioni del 12 aprile in Ungheria. Quindi poco gli interessava. In più, andando a scorporare i dati territoriali dell'esito referendario, quei confini in qualche modo fittizi del Lombardo-Veneto, dove ha vinto il sì, ha portato bene alla Lega, perché sono gli unici posti dove ha vinto il sì, e quindi i governatori leghisti in particolare hanno rivendicato questa cosa, ha detto: dove governiamo noi il sì ha vinto, segno che governiamo bene, sappiamo essere in sintonia col popolo del nostro territorio. Questo va bene a Salvini, non troppo ovviamente, perché ovviamente i governatori nordisti, ossia Attilio Fontana, l'ex Luca Zaia, però va considerato ancora lui, certo, che è Alberto Stefani, che è l'attuale governatore, Fedriga e poi Fugatti, quindi stiamo parlando del Trentino Alto Adige, sono esponenti di quell'ala nordista che non vedono di buon occhio, diciamo così, la svolta ormai dichiarata sovranista nazionalista di Matteo Salvini. Detto questo, il risultato referendario ha indebolito Forza Italia, perché il voto sulla giustizia era un cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi, ha indebolito Giorgia Meloni, che in qualche modo se l'ha intestato questa campagna referendaria, e ha paradossalmente rinforzato Matteo Salvini. Poi che questo sia una vittoria di Pirro, sia nel qui ed ora per Matteo Salvini, che dovrà affrontare altri problemi molto grossi all'interno del suo movimento, del suo partito, o che sia più stabile, sarà da vedere. Detto questo, tra i tre partiti della maggioranza, se escludiamo noi moderati, certo, o minori ovviamente, è quello che ne esce meglio, diciamo, la Lega.
È interessante. Dunque, Ale, ti chiedo, per concludere, per seguire il tuo ragionamento, abbiamo parlato per tanti mesi degli accordi sulle regioni del nord tra Lega e Fratelli d'Italia, visto che il voto del referendum ha indebolito di meno la Lega, possiamo dire che anche nell'ottica di quegli accordi la Lega adesso ha una carta in più da giocarsi?
E questo è un aspetto molto interessante, perché già il risultato delle elezioni regionali in Veneto, con una Lega che aveva ottenuto un successo strepitoso, aveva rimesso in discussione quegli accordi tra alleati che vedevano la Lombardia in mano a Fratelli d'Italia come candidato per la prossima volta. Ancora di più queste elezioni, questi voti di questo referendum pongono e mettono in discussione gli accordi, e quindi probabilmente da qui al 2028, che è la scadenza naturale delle elezioni in Lombardia, soprattutto nella nostra regione, la Lega rialzerà la testa e ci sarà da vedere se davvero lascerà a Fratelli d'Italia la possibilità di esprimere il candidato governatore. Quindi è tutto in divenire, tutto aperto.
È molto interessante, chi l'avrebbe mai detto fino a pochi giorni fa, insomma, il leitmotiv della nostra trasmissione. Grazie Alessandro.
A voi, ciao, buona serata.
Ciao, ciao, Alessandro Braga. E queste dunque tutte le ripercussioni politiche, come cambiano le dinamiche tra gli alleati della destra italiana della maggioranza. Saluto infine ultimo nostro ospite di questa sera, Leonardo Bianchi, giornalista di Internazionale, esperto di destre globali. Benvenuto Leonardo.
Buonasera, grazie a tutti e a tutte.
Grazie a te Leonardo. Allora, abbiamo analizzato uno per uno tutti e tre gli alleati della destra italiana, veniamo a te per chiederti: siamo di fronte a una crisi del sovranismo italiano o, insomma, più verosimilmente ancora troppo presto per dirlo?
Diciamo che il voto del referendum, la vittoria del no, ha innescato una reazione a catena o comunque accelerato un processo che in fondo già si poteva vedere tempo fa. La crisi del sovranismo italiano è in atto, almeno senza andare troppo indietro nel tempo, dalle elezioni di Trump, paradossalmente, perché appunto la strategia trumpiana è quella di odio totale verso l'Unione Europea, l'Europa, e inclusi anche gli alleati, comunque tutte le persone che avevano puntato politicamente le loro fiche politiche su Trump degli anni scorsi, quindi da Salvini e Meloni soprattutto, che infatti, è una notizia che è passata abbastanza in sordina, non ha assolutamente partecipato all'ultimo CPEC, che è la più importante conferenza dei conservatori statunitensi.
Sì, ricordiamo, era quella in cui Elon Musk fece, insomma, quel gesto che poi divenne famoso, no? Passato come quasi un saluto romano,
sì,
era quella là, sì.
Il saluto romano ironico, ecco.
Sì, come sì, sì.
E, ovviamente io credo, non solo io, cioè, ma anche diversi esperti, analisti che si occupano di destra radicale, di populismo di destra radicale, e ormai sostengono che Trump sia il più grosso problema di tutta la destra europea. Non a caso, se andiamo a vedere anche le composizioni e le posizioni dei vari partiti di estrema destra europea, già molti si sono smarcati. Uno su tutti è il Rassemblement National di Marine Le Pen, Jordan Bardella, che da tempo si è proprio sganciato. Diciamo che ha sempre avuto una storia di un po' di isolazionismo, diciamo così, o comunque di avversione nei confronti della destra degli Stati Uniti in generale, ma è evidente che non vogliono avere nulla a che fare con Trump. Quindi Trump sta diventando chiaramente ma per forza di cose, visto che probabilmente sta innescando una recessione globale, sta diventando un grosso problema all'interno, proprio anche all'interno delle coalizioni stesse. E infatti anche in Italia stanno riemergendo, e questo secondo me c'è anche il tema futuro nazionale Vannacci da mettere in conto, stanno riemergendo delle fratture profonde che riguardano proprio anche la geopolitica interna europea, specialmente ovviamente il conflitto in Ucraina. Quindi stanno riemergendo delle posizioni apertamente filoputiniane, filorusse, che erano state un po' addomesticate
sì, certo,
dall'atlantismo meloniano.
E
ecco,
quindi possiamo dire che le difficoltà di Trump hanno fatto da acceleratore per le difficoltà a catena dei sovranismi nostrani?
Sì, cioè, c'erano già comunque difficoltà interne, perché anche la vicenda Santanchè, penso che ne avrete parlato prima, è una difficoltà, cioè non c'entra Trump, ecco, è un problema tutto interno a Fratelli d'Italia, è un problema tutto interno alla coalizione di destra, chiaramente. E adesso devono trovare dei, diciamo così, capi espiatori, o comunque devono fare una specie di redderazione, ma all'interno, per cercare di arrivare almeno alla fine della legislatura, che comunque si preannuncia molto complicata, non tanto per la sconfitta del referendum in sé, che comunque pone una pietra tombale almeno per questa legislatura su tutti i progetti di riforme urbaniane, diciamo così, della destra italiana, ma c'è appunto il tema della possibile recessione, il tema dell'approvvigionamento energetico, il tema dell'inflazione che probabilmente galopperà, e poi chissà cos'altro, e comunque sono tutte cose causate da Trump.
Certo.
Anche i dazi hanno dato una bella picconata. Sì. E quindi, tra l'altro, poi anche la destra maga già da tempo ha un po' scaricato Meloni, specialmente Bannon, dicendo chiaramente che non ha bisogno dei sovranisti europei, dei sovranisti italiani, visto che comunque è entrato in una fase da, insomma, fine impero, o una fase di isolazionismo, di proiezione di potenza isolata e quindi individuale. E quindi, tra l'altro, poi un altro cavallo, diciamo così, su cui Meloni ha puntato negli ultimi anni e che sta arrivando, che potrebbe aver finito la sua corsa, è quello di Orban, chiaramente, che tra poco andrà in Ungheria, tra poco si andrà alle elezioni. Secondo i sondaggi, Orban è sotto il partito Fidesz, è sotto di tantissimi punti percentuali, quasi 20 se non sbaglio, e quindi anche là probabilmente si chiuderà una stagione politica che è, non dico che l'Ungheria tornerà a essere una florida democrazia liberale, perché sappiamo, come abbiamo visto il caso della Polonia, altri alleati di Salvini e Meloni, ci vuole tempo per riparare tutti i danni che sono stati fatti all'impalcatura costituzionale e istituzionale di un paese, ma comunque si chiude, avrà un alleato in meno e avrà soprattutto un modello di riferimento in meno, e quindi quella proposta politica non sarà più attrattiva, e questo da qua fino alle prossime elezioni sicuramente sarà un tema, ecco, che sarà foriero di grosse discussioni, di grossi conflitti all'interno della coalizione di centrodestra.
Eh sì, decisamente.
Magari una Forza Italia a trazione berlusconiana non penso che continuerà, ecco, a spingere sulla strada dell'urbanizzazione, ecco, che già era abbastanza tiepida.
È molto interessante anche vedere quello che accade fuori dai confini italiani. Le elezioni in Ungheria, se non sbaglio, dovrebbero tenersi verso il prossimo mese, ad aprile, se non ricordo male.
12 aprile.
12 aprile. Insomma, se Orban non dovesse essere più premier ungherese, questo aprirebbe scenari nuovi anche per la stessa Unione Europea, sapendo il peso politico che ha avuto Orban in tutti questi anni sulle decisioni dell'Unione Europea. Leonardo, ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Leonardo Bianchi, giornalista di Internazionale, giornalista e scrittore, autore di una newsletter che si e anche di un podcast che è Complotti sulle destre globali, che vi invito come sempre a visionare e iscrivervi se potete. Ci fermiamo qui con l'orizzonte delle 20. Si apre una fase interessante, forse un anno interessante, che continueremo a vedere e a raccontarvi insieme. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero e buon weekend. Ciao!